al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Così a bruciapelo il titolo di oggi: welfare e crisi, l'Italia ha 8 milioni di poveri e fa il record di disoccupati. Purtroppo questa è la realtà, purtroppo questo è il profilo del nostro paese, un profilo in cifre che arriva dall'Istat. E noi abbiamo al telefono Vittoria Buratta, direttore della Direzione Centrale per lo Sviluppo dei Sistemi Informativi e dei Prodotti Integrati, la gestione del patrimonio informativo e la valutazione della qualità. Direttore, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Diamo anche il buongiorno a Gianluca Budano delle ACLI, già responsabile del welfare per appunto le ACLI. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Allora, direttore, un paese con oltre 8 milioni di poveri. Questa è una cifra che emerge da uno studio intitolato Noi Italia, 100 statistiche, qui devo mettere i puntini di sospensione, ma la cosa principale, prima ancora quindi di parlare più in generale di questo rapporto Noi Italia, vorremmo sapere qualche dato, qualche cifra che voi avete rilevato nel 2011, se non sbaglio.
Sì, questi dati di cui stava parlando lei, cioè quelli sul mercato del lavoro e sulle condizioni economiche delle famiglie, sono dati riferiti al 2011. In qualche caso abbiamo anche, ma ovviamente dati un pochino più aggiornati, però sostanzialmente l'anno di riferimento è il 2011, correttamente come diceva lei.
È un valore negativo che ci colloca solo secondi in Europa dopo Malta. Allora, possiamo raccontare ai nostri ascoltatori che cosa è emerso tra disoccupazione e povertà assoluta. A microfoni spenti con il direttore Buratta si parlava di dati più o meno fissi e di dati invece che sono cambiati, purtroppo.
Sì, devo dire che il dato generale, il dato medio, che pure è un dato assolutamente allarmante, come diceva lei, abbiamo 8 milioni e 200 mila persone povere in questo paese, stimati, cioè il 13,6% delle persone, che non è assolutamente un dato, è il dato più alto negli ultimi 3 anni. Ma la cosa ancora più, secondo me, interessante da vedere è, come diceva lei, che la povertà assoluta, che è un concetto un pochino più duro, se vogliamo, di povertà, perché la povertà assoluta tiene in considerazione la capacità di far fronte alle spese essenziali, quindi quello che è lo standard di vita minimamente accettabile per una famiglia oppure una persona. Questa povertà assoluta è cresciuta in maniera apprezzabile e adesso riguarda quasi 3 milioni e mezzo di persone, quindi parliamo di persone che non riescono a garantirsi il minimo accettabile per la sopravvivenza.
Queste persone sono più anziani o più giovani? Perché dalla ricerca emerge che comunque l'Italia ha una popolazione sempre più anziana.
Sì, la popolazione italiana, per fortuna, diciamolo anche perché è un buon indicatore, vuol dire che il nostro paese ha buone condizioni di salute, questo è
almeno il lato positivo,
sì,
troviamo.
Questo è generalmente, come dire, considerato un aspetto positivo, però naturalmente gli anziani molto spesso si trovano in condizioni di difficoltà economiche, ma purtroppo la povertà colpisce in maniera pesante anche proprio i bambini, cioè le famiglie numerose. Questa è una parte di famiglie particolarmente esposta. Infatti, se andiamo poi a guardare oltre i dati medi, vediamo che nelle zone dove le famiglie numerose sono più frequenti, lì le condizioni sono decisamente più critiche.
Io vorrei anche ricordare ai nostri ascoltatori che tutti questi dati possono essere letti, visionati nel sito dell'Istat, ovviamente, da cui poi abbiamo anche rilevato che c'è proprio una storia di questo rapporto, di questo studio intitolato Noi Italia, 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Per esempio, che edizione è arrivato?
Questa è la terza edizione. Come diceva lei, l'abbiamo chiamato Noi Italia per dare proprio un messaggio di, come dire, di condivisione, cioè questi sono i dati che ci servono a capire come noi in questo paese stiamo vivendo, migliorando, peggiorando, innovando, e è una selezione di misure che sono poi confrontate a livello internazionale ma anche a livello diciamo subnazionale, quindi nelle nostre regioni. Questo è un po' anche il valore aggiunto di un prodotto come questo.
Noi Italia ha fatto emergere anche un aspetto particolarmente positivo, non dico all'avanguardia in questo periodo di crisi, dell'Italia.
Guardi, in realtà degli aspetti positivi in questo scenario, che naturalmente per molte cose è preoccupante, degli aspetti positivi ci sono anche. Ci sono
cercandoli, dice,
sì,
sta.
Cercandoli, e io invito tutti gli ascoltatori appunto ad approfondire, perché i dati sono tanti e tanto interessanti. Per esempio, scopriamo che siamo un paese che sta facendo risparmio dell'acqua, riusciamo a migliorare e diminuire il consumo di acqua. Siamo un paese che investe molto sulle energie rinnovabili, siamo all'avanguardia in Europa sotto questo punto di vista, così come mi verrebbe da dire, rimanendo in tema ambiente, energia, la raccolta differenziata. Questi sono, ci sono altre buone notizie, le potrei dire che sta diminuendo la mortalità per incidente stradale. Insomma,
stiamo diventando in qualche modo virtuosi.
Stiamo
anche
diventando per alcune cose più virtuosi laddove è stato fatto, laddove per esempio le misure di prevenzione sulla sicurezza stradale hanno fornito, hanno prodotto dei frutti di cui adesso vediamo il segno positivo.
Bene, io non so se la direttrice Burata può rimanere ancora in linea con noi, perché vorrei dare la parola a Gianluca Budano. Ancora benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Ci colleghiamo ovviamente anche a quello che è successo lo scorso 14 gennaio, la presidenza provinciale delle ACLI di Chieti ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Spending Review, quale welfare? È un convegno, insomma, a cui Gianluca Budano, appunto, delle ACLI ha partecipato. In una situazione come quella dipinta dall'Istat, a questo punto il welfare che nasce per tutelare, difendere le fasce deboli, si sta in qualche modo ponendo in discussione, perché la storia cambia, le necessità cambiano. Allora ci si chiede quale welfare ora in questo momento storico.
Certo, l'analisi che abbiamo già fatto a Chieti, ma anche in quel di Cremona in settembre, a dicembre a Ragusa, quindi in un ciclo di incontri, di riflessione, di rapporto anche a confronto con le istituzioni, è che la riforma del sistema di welfare nel nostro paese non è una scelta, ma oramai è divenuta una necessità. Necessità anzitutto attorno ad un cambio di modello e un cambio di passo, quindi per passare definitivamente da un modello assistenziale a un modello promotrice e promotore di sviluppo, e che porti con sé anche che risponda ad alcune priorità, quella della povertà assoluta che emerge sempre in un crescendo oramai anche nei dati dell'ultimo rapporto, ad esempio ha visto l'attenzione delle ACLI attorno ad una relazione, un rapporto con l'Università Cattolica di Milano e con Caritas Italiana per studiare una proposta che metta mano attorno ad una che sia un po' un mix tra prestazione economica e servizi, e che porti con sé quindi una prestazione economica che risponda nella logica riveduta e corretta, voglio essere chiaro, della social card, ma possa vedere anche un piano personalizzato attorno ai poveri, ma io dico anche ai nuovi poveri, quindi a tutta quella fascia di povertà relative che è ampia nel nostro territorio nazionale, che anch'essa crescente, possa vedere un esperimento che possa abbinare attorno ad una prestazione economica interventi di riqualificazione professionale, forme, piani di intervento personalizzato che possano, già con i servizi in essere che sono già a carico in termini economici della pubblica amministrazione, andare a rivedere le modalità delle risposte, ma su altri temi come quelli dell'assistenza sociosanitaria, i dati che migliorano della longevità della popolazione italiana ci dicono, ad esempio, per fare un altro un altro parallelo, ci dicono ad esempio che cambiano le esigenze perché la vita si allunga e quindi si modifica il fabbisogno di prestazioni sociosanitarie, in un tempo in cui i fondi appositamente dedicati sono stati quasi azzerati, poi rimpinguati, poi nuovamente azzerati, poi rimpinguati nuovamente in forme diverse, e su cui forse bisogna anche iniziare a mettere in discussione alcuni principi, permettetemi, anche alcuni dogmi, quindi andare ad il principio dell'universalismo che noi continuiamo a difendere perché anche basi costituzionali, forse deve portare con sé qualche forma di selezione dei beneficiari le faccio l'esempio delle pensioni di accompagnamento, dove questi famosi famigerati 430 euro vengono dati senza alcuna differenza a chi ha un reddito di 100 euro, a chi ha un reddito di 10 milioni di euro.
Quindi alla fine è il problema dei controlli, stiamo sempre lì, che sia fisco.
No, è un problema di redistribuzione delle risorse. Lei pensi che una famiglia che ha una pensione di 2.500 euro netti comprenderà che ha esigenze diverse e che ha magari un anziano non autosufficiente a carico rispetto a chi ha un nucleo familiare che ha la stessa tipologia di situazione ma un reddito familiare di 700 euro al mese.
La interrompo attimo, mi scusi. Dottoressa Buratta, sì. Anche nel rapporto Noi Italia emerge qualcosa sulla spesa sanitaria pubblica e un legame con la famiglia.
Ma guardi, nel nostro paese la famiglia è sempre stata un perno di assistenza in tutti i sensi, tanto è vero che insomma tante volte abbiamo parlato di un welfare familiare, quasi familiare. Da questo punto di vista è ancora più preoccupante che la famiglia ceda e che si veda un impoverimento di questa struttura, che è solo quella che supporta, ecco, quindi diciamo dal punto di vista dell'intervento delle famiglie, nel nostro paese le famiglie si fanno carico di una parte di assistenza anche sanitaria che altrove è erogata dai servizi.
Questo quindi è un dato che emerge nella ricerca Noi Italia. Budano, non è possibile continuare a chiedere alla famiglia italiana di colmare i vuoti di uno stato sociale incompiuto? Visto
sì,
che questo è uno dei perni di...
Completamente d'accordo con lei, in quanto molto spesso le forme di welfare familiare si trasformano in forme di welfare fai da te anche, quindi che danno livelli di prestazioni che non sempre sono adeguati a quella che è la domanda, invece il fabbisogno che chi deve ricevere questo tipo di interventi di cui ha la reale necessità. Ma a questo si abbinano anche forme di spreco e di inadeguatezza delle prestazioni, come tutte quelle forme di sanitarizzazione del sociale, lo dico in modo rozzo, quelle forme in cui si preferisce parcheggiare un anziano all'interno di un reparto di geriatria,
certo,
perché le forme di assistenza domiciliare vedono delle lunghissime, da Bolzano a Caltanissetta, liste d'attesa che produrrebbero delle prestazioni più adeguate rispetto alle reali necessità dell'assistito, ma contestualmente dati dell'Osservatorio Nazionale per la Salute, dei costi anche sostanzialmente di gran lunga inferiori rispetto al costo di una degenza ospedaliera che di per sé è anche inadeguata, ma aggiunga che le famiglie italiane spendono anche 30 miliardi di euro di sola spesa sanitaria privata al netto dei ticket. Tutto una somma che è pari ad una finanziaria, a una media finanziaria, e che porterebbe con sé l'interrogativo se queste risorse attraverso forme di nuovo mutualismo, non mi riferisco alle forme delle assicurazioni private, per carità, non è questa la ricetta, ma forme che possano vedere delle nuove mutue, come già le grandi centrali cooperative stanno elaborando in questi ultimi mesi, può essere un modo anche per rendere complementare con un moderno mutualismo accanto ad un nuovo moderno universalismo delle forme che possano colmare, che possano sgravare le famiglie o comunque tenerle ad impatto zero dal punto di vista economico, ma migliorino le qualità delle prestazioni.
Quindi, Budano, ricapitolando, razionalizzare, eliminare gli sprechi, riqualificare le risorse e le prestazioni significa migliorare, risanare il welfare, e che quindi non dipende esclusivamente dai fondi. Se noi guardiamo il welfare anche da quest'ottica che lei ci ha appena descritto, significa che il welfare non dipende esclusivamente dai fondi erogati magari dallo
Stato. Perfettamente. Lei tenga conto che in tempo di tagli noi siamo chiamati a denunciare la contrazione della spesa voluta dagli ultimi governi, però è vero anche che noi siamo in media con l'Unione Europea. Che cosa voglio dire? Che abbiamo un più 35% in spesa previdenziale, abbiamo un meno 35% in spesa assistenziale. Capirà che in valore assoluto, se ci fosse un riposizionamento della spesa, una riqualificazione della spesa, riequilibrando solo queste due voci che sono le colonne poi del welfare, del sistema di welfare italiano, noi potremmo a parità di spesa promuovere delle forme di resistenza costruttiva, resistenza etica ma costruttiva ai tagli, dove con una mera riforma anche ad impatto zero e senza volerla fare troppo semplice avremmo un valore assoluto in media con l'Unione Europea e sposteremmo in via relativa invece le voci dal fronte della previdenza, che è già stata tagliata, al fronte dell'assistenza, promuovendo forme a parità di spesa che possano completamente virare la rotta rispetto a un welfare assistenziale troppo legato alle prestazioni economiche che in molti territori, poi in particolare quelli del Mezzogiorno, diventano più ammortizzatori sociali che integrazione al reddito.
E qui forse un piccolo mea culpa da parte del signor welfare, perché mi riferisco alla vecchia filosofia proprio di impostazione dello Stato sociale che tendeva a separare assistenza da sviluppo. Adesso non è più possibile.
Non è più possibile perché dobbiamo andare verso una riforma del welfare che veda meno assegni e più servizi, perché un welfare moderno e che dia risposte adeguate alla popolazione deve andare in questa direzione, e ogni cosa va chiamata col proprio nome. Un assegno e una prestazione assistenziale non può diventare un ammortizzatore sociale. Poi di più, molto spesso, lo dicevo un po' in premessa, le prestazioni assistenziali vengono in alcuni casi, pensi alla non autosufficienza, erogate indifferentemente rispetto al reddito di provenienza. Io trovo ingiusto in tempo di contrazione di risorse che chi ha redditi medio-alti possa avere la medesima prestazione assistenziale in valore assoluto rispetto invece a chi è vicino a soglie di povertà assoluta. Ma poi c'è quello che diceva lei, significa virare la rotta da un sistema assistenziale che non va condannato in sé, era frutto anche di un altro periodo storico che rispondeva ad altre esigenze della popolazione, che è costato tanto, che ha dato risposte, specie negli ultimi anni, inadeguate rispetto ai cambiamenti anche del fabbisogno sociosanitario della popolazione italiana, e che in ottica moderna deve virare verso forme promotrici di sviluppo, quindi che abbiano ad esempio un mix tra prestazione economica e servizi, che puntino non a risarcire, quindi un welfare risarcitorio, ma a promuovere la persona umana e quindi ad aiutarla a risalire la china rispetto a un disagio che può essere di carattere psicofisico o può essere di carattere economico, si pensi al tema della povertà, sapendo anche che temi come quello della povertà e della disoccupazione, tutti i temi del disagio sociale, lo dicono gli studiosi, hanno delle interconnessioni e generano a volte un effetto domino che ci porta a pensare che non sono mai variabili indipendenti tutte le forme di disagio sociale, ma variabili invece interdipendenti, e come tali bisogna pensare a politiche anche integrate.
Direttore Buratta, sì. Anche gli studiosi dell'Istat la pensano così?
Sì, senz'altro, tanto è vero che noi, per esempio, per lo studio sia del mercato del lavoro, quindi del fenomeno della disoccupazione, sia delle condizioni di vita delle famiglie, adottiamo anche degli indicatori integrati, cioè che noi chiamiamo multidimensionali, proprio perché le dimensioni sono tante e interagiscono, e per restituire un'immagine più appropriata non si può guardarle isolatamente una alla volta.
Una vera e propria rete, insomma.
Sì, e quindi anche in Noi Italia, ma naturalmente anche nelle altre pubblicazioni dell'Istat o negli altri servizi informativi dell'Istat, si trovano indicatori che vanno al di là, per esempio sulle condizioni di vita ci sono gli indici di deprivazione, che mostrano appunto per esempio una crescita che si spostano e si vede che testimoniano una crescita di difficoltà, così come sul mercato del lavoro, andando oltre la disoccupazione si approfondisce la disoccupazione di lunga durata, quella giovanile, cioè tutti elementi che concorrono a formare un quadro più vicino alla realtà e non un quadro neutro generale.
Certo, certo. Budano, un'ultima domanda a tradimento. Redditometro, una battuta su un argomento che in questo periodo è dibattuto fino all'esaurimento. C'è chi dice che non è una crociata contro i ricchi, c'è chi dice che è una crociata contro la classe medio-bassa. Una battuta.
Beh, diciamo che è uno strumento che rischia di essere tacciato di fare un po' di tutta l'erba un fascio, come dire, che porta con sé una ratio positiva, perché strumenti di lotta all'evasione efficaci non possono che essere, come dire, condivisi in sé. Necessiterebbe di, accanto ad esempio al sistema della franchigia che già il governo ha previsto nei primi correttivi, come dire, iniziali, porti con sé anche qualche attenzione in più, perché non vorrei che anziché andare, come dire, considerato che sia con redditometro sia con tutte le forme di accertamento l'amministrazione finanziaria sopporta dei costi, che si vada a ricercare quelle che sono delle inefficienze etiche della popolazione italiana nel non pagamento delle tasse, ma non si badi a quella che è la vera evasione. Lo strumento in sé però è positivo, porta con sé le eccezioni che si pongono rispetto a tutti quegli strumenti forfettari di accertamento, pensi anche agli studi di settore, certo, che pian piano poi corretti sono diventati sempre più fedeli alla realtà, e porta anche qui verso una riforma del sistema fiscale che punti, come dire, ad eliminare i fronzoli delle dichiarazioni dei redditi e tutte quelle forme analitiche su cui a volte si annida proprio l'evasione nella confusione totale, e vada verso sistemi fiscali più moderni che tendono a forfettizzare, ma tenendo conto anche delle eccezioni, delle limitatezze che un sistema forfettizzato nell'accertamento può portare.
E per chiudere il cerchio, come per il welfare vale anche per il fisco, non è possibile continuare a chiedere alle famiglie italiane di colmare i vuoti eventuali, in questo caso dovute ovviamente l'evasione fiscale. Io ringrazio Vittoria Buratta, direttrice della, lo dico tutto, direttrice della Direzione Centrale per lo Sviluppo dei Sistemi Informativi e dei Prodotti Integrati, la Gestione del Patrimonio Informativo e la Valutazione della Qualità dell'Istat, e grazie a Gianluca Budano, già responsabile del welfare per le ACLI. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Buona vita, come diciamo sempre.